Buonasera a tutte e a tutti, ben ritrovati. Dopo i primi due incontri generali e un po' di contesto, entriamo nel vivo del nostro percorso, iniziando con gli approfondimenti tematici legati ad alcuni famosi slogan del 68. Su questioni specifiche che hanno caratterizzato il dibattito e il confronto in quegli anni, ma che non hanno affatto smesso di provocarci e coinvolgerci e toccare anche la nostra quotidianità. E il primo snodo che proviamo ad attraversare questa sera è quello dell'educazione. L'avete visto, a partire dallo slogan vietato vietare. Educare, missione impossibile, un tema che si allarga in tante questioni ed esempi concreti che coinvolge diversi attori, contesti, dinamiche e anche diverse generazioni. E a guidarci stasera nell'approfondimento, e li ringraziamo davvero per la loro presenza, ci sono il professor Raffaello Rossi, consulente familiare, e la biblista Rosanna Virgili. Ideando il programma, una possibilità evidente e che ci incuriosiva molto era quella di rileggere anche biblicamente e teologicamente questi slogan. E da qui la scelta di farci provocare anche dall'intreccio di due voci e due esperienze diverse in questo incontro. Questa sera dunque ascolteremo in una prima parte le loro proposte sul tema e poi chiederemo proprio a loro di rilanciare il dialogo e dare via al dibattito con una domanda l'uno per l'altra a partire da quanto hanno detto e ascoltato. Lascio dunque la parola a Raffaello Rossi, insegnante, formatore, autore di alcuni interessanti libri che potete trovare poi nel banco stampa, come sempre, e soprattutto direttore del Centro di Consulenza Familiare, Psicopedagogica e Relazionale a Bologna. Un centro che offre consulenze individuali per corsi di coppia, genitori, attività di formazione per operatori socioeducativi, insegnanti. Lo ringraziamo davvero per la disponibilità e a tutti voi buon ascolto.
Bene, io direi, si sente? Allora, il titolo di questa sera è Vietato vietare, educare missione impossibile. Allora, la prima riflessione è su quale relazione ci sia tra educazione e divieti. La domanda è: le regole sono per forza dei divieti? Noi dobbiamo pensare che a scuola, in famiglia, genitori, insegnanti, noi tendiamo a rapportarci ai ragazzi facendo loro notare quello che per noi è pericoloso. Il rischio qual è? Di impostare un'educazione che è sostanzialmente basata sulle paure. Ho paura che faccia questo, che corra questo rischio, quindi non fare così. Questo è, in buona sostanza, un modo per vivere i divieti. Però proviamo a capire che cos'è l'educazione, prima di tutto, per poi arrivare alle regole e ai divieti. Hannah Arendt ha scritto che l'educazione è il punto in cui si decide se amiamo abbastanza il mondo per assumercene la responsabilità. Cosa significa questa affermazione? La responsabilità è: mi rendo presente per rispondere di quanto ho detto e ho fatto. Noi dovremmo partire da qui. L'educazione quindi è prima di tutto testimonianza. La testimonianza passa attraverso l'esempio, attraverso l'autoproponimento come modello, che non vuol dire un modello perfetto, intendiamoci. Vi ricordate il famoso testo di Bethlehem, quando diceva un genitore quasi perfetto? In realtà è stata una tradizione un po' bufala fatta all'italiana, perché il titolo originale era un genitore passabile, che forse era molto più realistico. Se vediamo la citazione di Maria Montessori, tratta da Il bambino in famiglia, dice: il rispetto della libertà del bambino consiste nell'aiutarlo nei suoi sforzi per crescere. Qui c'è l'etimologia della parola educare. Ex ducere vorrebbe dire far emergere, tirare fuori. Allora, noi partiamo storicamente, sociologicamente, con alcuni modelli. Un vecchio modello educativo diceva che il bambino è un vaso da riempire. Un altro modello diceva che il bambino è creta da modellare. Un altro modello ancora ci dice che il bambino è un fuoco da accendere. Ora, voi capite che a seconda dell'impostazione che scegliamo, ne derivano atteggiamenti educativi completamente diversi. Perché se il bambino è un vaso da riempire, possiamo fare anche una scuola, come la prevedeva Comenio nel 600, di 50-60 alunni. Tanto sono vasi da riempire, noi spieghiamo, ci rapportiamo attraverso la cognizione. Se il bambino è creta da modellare, do per scontato che io so che cos'è bene per lui. E quindi, in base a quello che io so essere il suo bene, lo modello. Se il bambino è un fuoco da accendere, invece, io ho bisogno di capire qual è la sua impronta, qual è la sua caratteristica. Potremmo dire, in altre parole, quali sono i suoi talenti, qual è la sua impronta primaria, originaria. E allora io, per educare, devo assecondare questa impronta. Allora, a seconda del modello educativo prescelto, noi decliniamo delle regole. Ma anche le regole che cosa sono? Proviamo a vederne il significato. Il primo significato, regola, ordine costante in cui si svolge una serie di eventi. Oppure norma, indicazione di ciò che va fatto. Ancora, le convenzioni proprie di un gioco o di uno sport, le regole del calcio, per esempio. Moderazione, misura nel fare qualcosa, fare le cose a regola d'arte. Prescrizione interne a un ordine. Quindi vedete, il termine regola può avere tante sfaccettature che non per forza sottintendono a un divieto. Dobbiamo capire quindi che la regola è un mezzo per raggiungere un fine. Allora noi ci dovremmo chiedere, quando poniamo una regola ai nostri figli, ai nostri studenti, ai ragazzi di un gruppo educativo, qual è il fine che vogliamo raggiungere attraverso questa regola? Sarebbe buona cosa da un punto di vista pedagogico, se non so spiegare il fine per una regola, quella regola probabilmente non è sana. Tante volte le nostre regole sono lo specchio delle nostre paure. Pensate a un ragazzo adolescente, il genitore quando sta per uscire gli dice: va bene, esci, divertiti, ma fai il bravo. Per l'adolescente è un simbolo, cioè non posso divertirmi e fare il bravo allo stesso tempo. È il genitore che copre le sue paure. Oppure, torna pure quando vuoi, tanto sai che ti aspetto sveglio. Se l'adolescente è un po' sveglio lui, ti dice: vabbè, non dormire, se hai dell'ansia, tuo problema. Cioè, noi dobbiamo impostare l'educazione in base ai fini che vogliamo raggiungere. Allora partiamo dal concetto di famiglia. La famiglia è un sistema sociale che ha quattro elementi strutturali. Ogni famiglia ha una propria identità e specificità, quindi una realtà viva e vitale. Potremmo dire che quando si entra in una casa si può riconoscere la famiglia dal suo odore, da quello che si respira in quella casa, da come è organizzata. Pensate a case con stanze assolutamente inaccessibili, no? Cioè, il salotto buono, lì non ci si deve andare. Cioè, noi diamo un esempio di quello che è il nostro modello educativo interiore anche in base a come organizziamo il nostro spazio e il nostro tempo. Tenete presente che ogni famiglia ha un suo sistema di regole e valori. Possono non essere esplicitati, però ci sono. In casa, anche solo, semplicemente, io sono di Bologna, in casa mia i tortellini si fanno così. E se qualcuno li fa diversamente non sono buoni. A casa mia non li fanno così. Cioè, capite che c'è un'impronta. Lo stesso motivo per cui molti, quando vanno in vacanza, i primi 2 o 3 giorni fanno fatica a dormire. Perché devono riadattarsi sono sistemi di regole e valori più impliciti che non espliciti. Su quelli espliciti, pensate che gli studi ci dicono che molto spesso educatori e genitori parlano di conflitti di valore. No? Questo non si fa per questioni di principio. Quando vai a scavare, si è visto che l'82% dei conflitti educativi sono conflitti di bisogno e non di valore. Quindi noi diciamo che è una questione di principio e di valore. In realtà sotto c'è un nostro bisogno. Quindi dovremmo essere molto più capaci di fare autoascolto. Il problema dell'educazione è avere il centro dentro, non il centro fuori. La famiglia è un sistema in cui per forza si creano dei conflitti. L'idea di una famiglia tipo la famiglia del Mulino Bianco è una cosa assurda, cioè la possiamo vedere in pubblicità, però anche quando in consulenza vengono dei genitori o viene una coppia e mi dicono noi non litighiamo mai, a me viene da rispondere mi dispiace per voi, cioè c'è qualcosa che non va, cioè, o mentite sapendo di mentire o razionalizzate, perché due teste è impossibile che non abbiano momenti di frizione nel momento in cui si confrontano, no? Quindi nella famiglia si creano conflitti, il problema non sono i conflitti, il problema è come li gestiamo. Io che seguo le famiglie e le coppie oramai da più di 30 anni posso dire che non sono i conflitti o le regole il problema, è come noi li gestiamo. Per le regole basta fare questo esempio molto semplice: se io in una strada metto un semaforo ogni 20 metri è un'istigazione a passare col rosso. Se io metto un semaforo solo quando serve negli incroci pericolosi, probabilmente educo e salvo delle vite. Ora proviamo a chiederci quante e quali regole e quanti e quali divieti noi poniamo a livello educativo. Inoltre, l'ultimo punto, la famiglia è un sistema aperto al cambiamento. Ecco, questo è il problema più grosso oggi, perché siccome è testimonianza, provate a pensare come noi testimoniamo, come poniamo i limiti. Qui la vignetta è abbastanza semplice e significativa: se io dico ai figli di non gridare e glielo dico urlando, c'è già qualche cosa che non funziona. Però se urlo io, dico per forza non mi state a sentire. Se urlano loro, dico non fate maleducati. Capite che dovremmo stare attenti a come le poniamo le regole. O ancora, tua sorella sì che era brava, prendeva sempre degli ottimi voti in italiano. Il confronto. Il confronto andrebbe fatto all'interno del bambino stesso, cioè sulle sue stesse risorse, su come le usa, su come si evolve e cresce nel tempo. Io seguo quotidianamente i problemi derivati dal continuo confronto tra fratelli. Cioè il gioco delle aspettative e delle paure dei genitori, in genere, va a creare un sistema di regole e divieti disfunzionali. Ancora in adolescenza, come è tipico che sia per certi aspetti, tutto mi piace, tutto mi annoia, che strada scelgo? E i genitori che rispongono: non affliggerti figliolo, l'abbiamo già scelta noi per te. Ecco, in Italia abbiamo al momento l'adolescenza più lunga del mondo. Tenete presente che l'ingresso in adolescenza è psicobiologico, quindi c'è quello sviluppo delle gonadi, e oggi le bambine, ancora prima dei ragazzini, si sviluppano precocemente. Quindi abbiamo una statistica che ci dice che a 11-12 anni entrano in adolescenza. L'uscita dall'adolescenza è psicosociale invece, si ha quando si ha una autonomia di vita. Mediamente si stima che in Italia oggi sia attorno ai 37 anni. Perché tra i problemi di casa, i problemi di lavoro, il fatto che porto ai genitori il borsone con la roba da lavare, che la mamma cucina ancora, io congelo, sporziono solo e uso il microonde, tutte queste cose rendono l'uomo ancora non pienamente autonomo. Si sta bene in casa, non dico mica di no, mentre nel 68 c'era la rottura delle generazioni e quindi l'obiettivo era essere autonomi il prima possibile. Oggi l'obiettivo è stare bene, e i ragazzi stanno bene a casa loro e ci stanno a lungo, oltre al fatto che è difficile uscirne. per problemi economici, per problemi di ricerca di lavoro, cioè sono tante motivazioni. Però abbiamo l'adolescenza più lunga del mondo. Ancora, pensate ai contrasti rispetto alle regole. Al supermercato. Mamma, voglio la merendina, tieni, basta che stai zitto. Voglio la cioccolata, tieni, però dopo basta. O sente, voglio la Coca-Cola, ma insomma, cosa ti insegnano all'asilo? Lo scontro fra agenzie educative. Ancora il medico a scuola, ricordate che bisogna mangiare adagio e masticare a lungo perché la prima digestione avviene in bocca. Il bambino arriva a casa e la mamma che è stanca morta, coraggio a chi finisce prima tutto quello che ha nel piatto, un mandarino di premio. Ora, voi capite che sono messaggi educativi dissonanti. Ed è dietro a queste cose che poi noi troviamo il problema oggi più frequente, almeno in adolescenza, che è la anormopatia. Abbiamo adolescenti che soffrono perché non hanno introiettato sistemi di regole e quindi non li sanno gestire, hanno bassa tolleranza alla frustrazione, quando le cose non vanno come vorrebbero loro, non le sanno gestire. Facciamo l'esempio di Linus. Ti ripeto che gli adulti sono diversi, bisogna saper leggere in loro. Sai qual è il tuo guaio? Che non comprendi la mentalità degli adulti. Posso predire quello che dirà o farà l'adulto medio in qualunque situazione. È necessario se vuoi sopravvivere come bambino. Prendi la nonna, per esempio. Posso predire con esattezza che cosa dirà nella seguente situazione. Facciamo un disegno a testa. Poi portali tutti e due a vedere alla nonna. Domandale quale disegno pensa che sia meglio. Predico che li guarderà e dirà, beh, mi sembrano carini tutti e due. Fanno la prova. Nonna, ecco i disegni che abbiamo fatto io e Linus, quale ti sembra migliore? Beh, mi sembrano carini tutti e due. Basta capirla la mentalità degli adulti. Allora, provate a pensare che cosa può voler dire mettersi negli occhi e nel cuore dei bambini o dei ragazzi. Ancora, la felicità è una scelta quotidiana. Non la trovi in assenza di problemi, la trovi nonostante i problemi. Etimologicamente felicità sarebbe impegno per essere fertili nella propria vita. Allora noi potremmo dire che nella misura in cui abbiamo delle passioni, ci impegniamo per qualche cosa e testimoniamo la nostra passione, siamo fertili e siamo felici. Però oggi il problema grosso è quando vengono giovani al centro di consulenza o anche agli sportelli d'ascolto delle scuole, non sanno quali sono le loro passioni, sono confusi. Al di là di avere qualche modello proposto dalla pubblicità, che sia l'avvelino, il calciatore o andare all'isola dei famosi o cose di questo genere, fanno davvero fatica, ma non perché non abbiano gli strumenti, perché in qualche modo noi adulti stiamo facendo fatica a testimoniare. Tenete presente che ci sono questi tre aspetti in ogni rapporto educativo: le aspettative, le proiezioni e le paure dei genitori. È impossibile che un genitore o un educatore non abbia aspettative, è impossibile che non proietti sul figlio, sugli studenti, sui ragazzi del suo gruppo delle proiezioni, è impossibile che non abbia delle paure. Quindi l'educazione dipende dall'equilibrio, da come noi sappiamo gestire queste tre dinamiche. Se noi non ammettiamo di averle, facciamo dei danni più grossi. Perché il fatto di dire io non ho paure, io non ho aspettative, non sta molto in piedi. Anche quando un genitore mi dice per me i miei figli sono tutti uguali, non è mica vero, ogni figlio è unico e irripetibile. Quindi in realtà ogni figlio avrebbe bisogno del suo progetto educativo. Sarebbe come dire che lo stesso vestito deve andare assolutamente bene per tutti. No, non ci è chiesto questo. Quindi anche il discorso dell'assoluta uguaglianza è un discorso che non funziona. Oggi in più abbiamo delle variabili. L'onnipotenza del virtuale. Pensate ai videogiochi. Oggi c'è una ludopatia in aumento. Dipendenza dai giochi, ma non solo dei ragazzini, anche degli adulti. Allora, in queste situazioni si perde il senso dell'analisi di realtà. c'è un'alterazione del senso di realtà e dell'autostima. E le persone che soffrono di ludopatia, le persone che sviluppano una sorta di dipendenza dai videogiochi, come dal gioco però anche, non hanno meccanismi diversi dalla tossicodipendenza. Sia a livello cerebrale, sia a livello psicologico, gli atteggiamenti sono gli stessi. Noi dobbiamo stare attenti perché alcune cose che noi riteniamo più socialmente accettabili non le andiamo a toccare, ma in realtà possono essere molto devastanti. Cioè, noi ci preoccupiamo della ludopatia solo se il papà si sta giocando tutto lo stipendio, ma diversamente, vabbè, gli piace giocare. Però allora dovremmo dire lo stesso di uno che si ubriaca tutte le sere, vabbè, se non picchia nessuno gli piace bere. Capite? Ci sono meccanismi rispetto ai quali l'educazione ci chiede quali sono i nostri principi. Quello che noi vediamo, c'è una grossa perdita del senso di autorità e di autorevolezza, questo a partire dal 68 sicuramente. Spesso c'è un rapporto simmetrico genitori-figli. Questo che cosa vuol dire? Che molti genitori non fanno più i genitori e fanno gli amici dei figli. Questo è sbagliato. Noi, da punto di vista educativo, abbiamo oggi